Buonasera, buonasera, grazie di essere venuti. Mi sentite? Sì, tutto a posto. Allora, sapete, oggi abbiamo un appuntamento importante per noi, per tutti noi, per la città. Professor Lucio Caracciolo, che ringraziamo due volte. Microfono, sentite? Benissimo. Allora, ringraziamo il professor Lucio Caracciolo due volte, volevo dire. Uno, perché ci fa, con la sua autorevolezza, questo panorama sull'ordine geopolitico mondiale oggi, che con tutti i mutamenti che ci sono stati negli ultimi anni, il mondo arabo, quello che è la crisi economica, il destino dell'Europa, sapete che, insomma, ce n'è da parlare. Lo ringraziamo una seconda volta e una volta di più perché ha mantenuto la parola dopo che per vari motivi non era stato possibile l'incontro di novembre. Aveva promesso che sarebbe venuto ed è venuto, e lo ringraziamo perché non è facile, sappiamo dei suoi numerosissimi impegni. Allora, oggi appunto il tema della conferenza l'abbiamo detto, vogliamo solo dire una cosa anche per illustrare un secondo il percorso che farà la Fondazione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Abbiamo chiesto al professore di fare un appendice anche sul destino dell'Europa, sulla situazione dell'Europa all'interno di questo nuovo ordine geopolitico. Sapete anche che gli ultimi due numeri di Limes, la rivista di geopolitica che il professore dirige, sono dedicati proprio uno a dove va il mondo e l'altro proprio alla questione dell'Europa, l'euro e via dicendo. È un inizio per noi perché iniziamo un percorso di riflessione sull'euro stessa, sull'Europa, il suo destino. Lo faremo nei prossimi mesi, probabilmente ci accompagnerà anche dopo l'estate, per cui vedrete iniziative di questo tipo e probabilmente implementeremo anche il sito, magari mettendo, come si fanno, dei forum, chiedendo a persone autorevoli di darci un'opinione su cui poi ragionare tutti. Mi fermo subito, cediamo la parola al professore e poi dibattito. Grazie.
Grazie Davide dell'ospitalità e dell'occasione, buonasera a tutti voi. Io introdurrò questo tema, ma soprattutto poi conto nelle vostre obiezioni, nelle vostre domande per dialogare. Dato che il tema è estremamente vasto, ho deciso di raggrupparlo intorno a due poli, che sono la questione globale del rapporto fra quella che oggi è la prima e quella che oggi è la seconda potenza mondiale, cioè gli Stati Uniti e la Cina, e poi arrivare a noi europei, ma quindi anche noi italiani. Una premessa: quest'anno, come sapete, ricorre il centenario della Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 l'Europa era, non voglio dire il mondo, ma era comunque il cuore del mondo, e potenze europee controllavano gran parte del mondo esterno al nostro continente. Ma non parlo della Francia o dell'Inghilterra e nemmeno dell'Italia, parlo di minime dal punto di vista territoriale potenze come il Belgio, come l'Olanda, come il Portogallo, che controllavano, che so, il Congo, piuttosto che l'Indonesia, piuttosto che altri, l'Angola, cioè controllavano sostanzialmente quello che poi verrà definito un po' spregiativamente terzo mondo e che oggi in alcune sue parti viene ribattezzato mondo emergente. Quella Europa mondiale è svanita a partire dal 1914, forse l'unica traccia di questa Europa mondiale sta nelle lingue. Ancora oggi alcune fra le principali lingue europee, a cominciare dall'inglese, ma anche il francese, il tedesco, l'italiano, vi ricordo, in questo momento è la quarta lingua insegnata nel mondo, il portoghese, lo spagnolo, insomma, le lingue delle principali nazioni europee sono lingue mondiali, sono lingue internazionali, in alcuni ambiti sono lingue franche. Al di là di questo, francamente, non molto, come vedremo. Se nel 1914 le principali potenze erano i grandi imperi europei, quello tedesco che ne uscirà distrutto, quello austro-ungarico che ne uscirà annullato, quello russo che ne uscirà sconvolto per poi diventare sovietico, quello britannico e quello francese che ne usciranno apparentemente vincitori, ma che ne usciranno anche esangui ed esausti, oggi le principali potenze mondiali sono extraeuropee ed è una prima nella storia universale. Sì, certo, possiamo ricordare la Cina di parecchi millenni fa, ai tempi della prima dinastia, o possiamo ricordare, che so, l'impero mongolo, ma certamente due grandi potenze contemporaneamente in competizione nel mondo delle dimensioni degli Stati Uniti e della Cina, al di fuori dello spazio europeo non ci sono mai state. E naturalmente i rapporti di forza si sono anche un po' rovesciati, nel senso che l'ultimo mezzo secolo è stato segnato da una forte presenza americana in Europa, in Italia in particolare. La Cina sta diventando sempre più un attore persino nello spazio europeo, oltre che in altre parti del mondo. E allora, forse per partire, conviene questo, no? Sì. Conviene partire da questa strana simbiosi che regola i rapporti fra Stati Uniti e Cina, cioè tra quella che ancora oggi è la prima potenza mondiale, se mettiamo insieme tutti i fattori, quello militare, quello culturale, un po' meno, ma ancora oggi quello economico, perché si dice spesso la Cina grande potenza economica, d'accordo, però il reddito medio di un cinese è più o meno un sesto del reddito medio di un americano, ed è ancora forse un quarto del reddito medio di un italiano, quindi dobbiamo ricordarci delle dimensioni della cosa. Dicevo, gli Stati Uniti e la Cina, che viene considerata da molti come probabilmente destinata, ben prima della metà di questo secolo, a diventare la potenza determinante sulla faccia della Terra. È da qui che conviene partire, cioè dalla simbiosi e dalla competizione. La simbiosi è di carattere soprattutto economico-finanziario, nel senso che negli ultimi 20 anni, da quando la Cina è diventata un fondamentale motore economico nell'Asia e nel mondo, si è stabilito un rapporto innanzitutto di carattere finanziario, in base al quale il debito pubblico americano è largamente detenuto dai cinesi. Tanto che qualche tempo fa l'allora segretaria di Stato americana, la signora Hillary Clinton, interrogata sul perché gli Stati Uniti fossero certe volte un po' troppo arrendevoli sul tema dei diritti umani, per esempio nei confronti della leadership cinese, rispose: come fai a essere duro con il tuo banchiere? Naturalmente non è il rapporto che ci può essere tra un correntista e la banca, è il rapporto che si crea tra due grandi colossi economici e geopolitici, e quindi si può ben dire che vale anche il contrario. Come fai a essere duro con il tuo debitore? Perché è chiaro che quando le dimensioni del rapporto di debito-credito sono come sono attualmente, di centinaia di miliardi di dollari, insomma, evidentemente il problema è dalle due parti, dalla parte del creditore e dalla parte del debitore. Ma questa intrinsechezza, in termini strettamente pragmatici, significa che quando le cose vanno male in America vanno male anche per i cinesi, e quando le cose vanno male per i cinesi, insomma, oltre un certo limite vanno male anche per gli americani. Cioè si sarebbe, da un punto di vista strettamente del conto della partita doppia, per dirla con Luca Pacioli, ci sarebbe una oggettiva convergenza di interessi tra Stati Uniti e Cina, che non è solo di carattere finanziario, anche di carattere economico. La Cina come grande produttore industriale in crescita, l'America sempre meno potenza industriale, sempre più potenza di servizi, potenza culturale, potenza anche energetica. Negli ultimi anni gli americani stanno sviluppando, grazie alle nuove tecnologie, grandi progetti in campo degli idrocarburi, il gas di scisti, il petrolio e così via. Per cui, da un punto di vista, ripeto, oggettivo, economico, queste due potenze avrebbero moltissimo in comune, avrebbero molto da perdere e molto da guadagnare insieme. Non è così di fatto dal punto di vista politico complessivo. Perché? Perché sono due grandi potenze che non si capiscono, e direi soprattutto che la Cina è molto poco capita in America, direi anche molto poco conosciuta in America, ma non parlo ovviamente dell'opinione pubblica americana in generale, che è una delle più provinciali del pianeta, vale anche per quanto riguarda l'Europa, ma mi riferisco anche alle elite americane. D'altra parte, in Cina forse la situazione è quasi rovesciata, nel senso che le elite hanno una buona conoscenza del mondo americano. Pensate che la figlia del leader cinese Xi Jinping studia a Harvard sotto falso nome, tanto per dire, e moltissimi cinesi giovani, brillanti, hanno scelto gli Stati Uniti come base per la loro formazione culturale, alcuni dei quali poi hanno deciso di restare in America e di diventare magari anche americani. Quindi, cosa che invece raramente avviene per gli americani, ci sono pochissimi studenti americani in Cina, e a parte gli imprenditori e i manager, gli americani che frequentano la Cina anche dal punto di vista turistico sono assai pochi. Quindi dicevo, le elite cinesi conoscono abbastanza bene l'America, con qualche limite, con qualche visione un po' particolare, in modo spesso anche critico. Il pubblico cinese, parlo in maniera grossolana, mi scuserete, ma per capirci, l'opinione pubblica cinese, che vi segnalo esiste ed è anche piuttosto vivace, che si scriva qualche volta sui giornali, l'opinione pubblica cinese non solo conosce gli Stati Uniti, li adora. C'è un vero e proprio sogno americano che ha segnato gli ultimi due almeno decenni della gioventù cinese e che è paradossalmente in contrasto con l'ideologia ufficiale, che sia pure un'ideologia in cui credono probabilmente nemmeno coloro che la professano, è comunque sempre un'ideologia che si richiama al comunismo e quindi almeno formalmente anticapitalista. Sappiamo che la realtà di fatto è molto diversa. Se c'è un paese ipercapitalista, addirittura con accenti e modi che potrebbero fare invidia alla Manchester della prima metà dell'Ottocento, questo è la Cina, un paese dove gli elementi di base del welfare, delle grandi conquiste della socialdemocrazia europea, o anche della Germania di Bismarck, sono ancora un miraggio, perché i cinesi non hanno l'accesso ai servizi sociali di base, e se tu ti rompi un piede in Cina devi pagarti l'ingessatura con i soldi tuoi, non parliamo delle scuole, e non parliamo anche del fatto che non esistono di fatto sindacati, ma questo purtroppo sta diventando anche un problema nostro. Dicevo, la Cina paradossalmente, pur professando questa ideologia comunista rivisitata in chiave, se volete possiamo parlarne, nazionalista, tradizioni cinesi, tutto quello che volete, ma comunque formalmente comunista, l'opinione pubblica è spaventosamente attratta, terribilmente attratta dal modello di vita americano, anche perché raramente mi è capitato di incontrare un popolo così affascinato dal dio denaro come quello cinese. In confronto gli americani sono dei metafisici. Procedo per paradossi, ma credo che convenga anche farlo, perché non sono paradossi così campati in aria e perché purtroppo io vedo che nell'informazione corrente, parlo anche dei giornali in cui ogni tanto mi tocca scrivere, spesso si leggono delle cose che appartengono a delle percezioni un po' incrostate nel tempo ma che non corrispondono alla realtà. Quindi c'è questa strana situazione di simbiosi economico-finanziaria e di rivalità geopolitica. Innanzitutto guardiamo la questione dal punto di vista americano. Gli americani, come ha detto lo stesso Obama, per quanto consapevoli del declino relativo a cui sono indirizzati ormai da qualche tempo, perché vi ricordo che l'apice dal punto di vista, diciamo, economico, della potenza economica degli Stati Uniti è stato superato da un bel pezzo, nel senso che gli americani sono usciti dalla Seconda Guerra Mondiale che producevano più o meno il metà del volume economico del mondo e oggi ne producono meno di un quarto. La Cina produceva forse il 4%, ma probabilmente anche meno, oggi sta intorno al 30%. Anche se, apro e chiudo una parentesi, molti dimenticano che fino all'inizio dell'Ottocento la Cina era la prima potenza economica mondiale, quindi quello che a noi pare essere un sorgimento dal punto di vista cinese è un risorgimento, cioè un ritorno a delle posizioni che la Cina aveva consolidato per secoli, quelle di prima potenza economica, di grande potenza culturale e politica. Restando in America, gli americani, pur in questa fase di relativo declino, sono decisi a conservare quello che essi considerano essere un loro primato complessivo nel mondo, il number one, con tutti i limiti, ma pur sempre il number one, e vedono nella Cina l'unico paese che può contestare il primato americano. Loro dicono: il Novecento è stato il nostro secolo, non lo dico io, lo dice Obama, anche il 2000 deve essere il nostro secolo, un altro secolo americano. E questo è un discorso che vale a livello semplificato per la grande opinione pubblica, vale a un livello leggermente più sofisticato anche per l'elite. Per cui, se restiamo per esempio agli aspetti strettamente strategici, già verso la metà degli anni Ottanta una buona parte dei sovietologi americani, cioè di coloro che nell'ambito per esempio sia dell'accademia che dei think tank che delle strutture pubbliche, Pentagono, Dipartimento di Stato, si occupavano di quello che allora era il grande nemico, cioè l'Unione Sovietica, già dalla metà degli anni Ottanta costoro hanno cominciato a riconvertirsi verso quella che loro hanno sempre chiamato la Red China, la Cina rossa, la Cina di Mao, che all'epoca non era già più di Mao, ma insomma era sempre nella tradizione maoista, e nella quale costoro cominciavano a vedere il futuro grande nemico, in parte già presente. Negli anni Ottanta, vi ricordo, la Cina era un paese ancora estremamente arretrato dal punto di vista economico, piuttosto depresso, chiuso, ma nel giro di poco tempo, nel giro di pochi anni, è diventato invece quello che è oggi. La cosa interessante anche da un punto di vista culturale, che vi spiega anche il modo americano di vedere il mondo e di stare al mondo, è che molto spesso le stesse persone fisiche che si occupavano di Unione Sovietica si sono riciclate come esperti di Cina, il che fa pensare che in molti casi sapessero poco di Unione Sovietica e probabilmente meno di Cina, dato che hanno cominciato a studiarla più tardi. Ma il nestore, diciamo, della strategia americana, che è un signore che pochi conoscono anche perché non ha mai dato un'intervista in vita sua e che ha ormai una novantina d'anni, e si chiama Andrew Marshall, ed è il capo dell'Office for Net Assessment, cioè dell'ufficio analisi, possiamo chiamarlo così, del Pentagono, cioè del Ministero della Difesa americana, ed è quello che oggi, ancora oggi a 90 anni, è considerato una specie di mostro sacro. È stato messo da Nixon a capo dell'Office of Net Assessment, quindi insomma è passato un po' di tempo, una quarantina d'anni abbondante. Questo signore è stato colui che ha aperto la strada ai nuovi studi strategici americani proprio sul tema la Cina, il nemico nuovo da contenere. Uso il termine contenere, che è una traduzione banale dell'inglese americano to contain, perché è il termine tecnico che viene usato negli studi strategici per spiegare come gli americani hanno affrontato l'Unione Sovietica e come oggi intendono affrontare la Cina. È interessante notarlo perché sostanzialmente, sto percorrendo alcuni secoli e alcuni territori, ecco perché ancora oggi, riferito alla Cina invece che all'Unione Sovietica, gli americani applicano lo schema del containment, che non ha una valenza spazio-temporale storico definita. È un concetto astratto, un concetto politologico, che viene applicato indifferentemente, o può essere applicato indifferentemente a qualsiasi luogo e a qualsiasi tempo. È stato applicato negli anni, a partire dagli anni 40, nei confronti dell'Unione Sovietica. Il grande teorico del containment in quegli anni era il famoso George Kennan, che aveva studiato l'Unione Sovietica, lui sì, dal di dentro, e poi è morto a 101 anni, non molto tempo fa, quindi evidentemente gli studi strategici fanno bene alla salute, ve li consiglio. E lui appunto diceva, quando si discuteva in America su cosa fare con l'Unione Sovietica di Stalin, suggeriva un atteggiamento non immediatamente aggressivo, come invece volevano alcuni in America, e fautori del cosiddetto rollback, cioè del riportare indietro, sostanzialmente distruggere anche militarmente l'Unione Sovietica. Lui diceva L'Unione Sovietica bisogna contenerla, bisogna evitare che si allarghi troppo, che si espanda, bisogna tagliargli le unghie, ma poi per le contraddizioni interne che la caratterizzano, l'Unione Sovietica è destinata a crollare e noi potremo infine trionfare. Quindi un atteggiamento più cauto, ma che si basava sull'idea che bisognasse costruire intorno all'Unione Sovietica una sorta di cintura di castità geopolitica, in particolare per quanto riguarda l'Europa occidentale, cioè l'Europa più o meno collegata all'America, e costringere l'Unione Sovietica nel suo spazio, nel quale poi si sarebbe finalmente autodistrutta, come poi di fatto è in gran parte avvenuto. Lo stesso vale per la Cina, cioè l'idea americana è quella che intorno alla Cina si possa costruire quella che non viene chiamata ufficialmente una catena di contenimento, ma di fatto lo è, e cioè un'alleanza di paesi che sostanzialmente va dall'India al Giappone e comprende gran parte dei paesi indocinesi, a cominciare dal Vietnam, poi andando più a sud un grande alleato dell'America come l'Australia, quindi diciamo, sostanzialmente dall'India all'Indocina, in particolare il Vietnam, Indonesia parzialmente, la Corea del Sud, il Giappone, questi paesi sono incaricati di impedire che la Cina si costruisca un suo impero asiatico, detto in parole povere. Ora, che senso ha questa politica? Gli americani l'hanno ribattezzata pudicamente Pivot to Asia, che vuol dire perno asiatico, banalmente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'America ha deciso che d'ora in poi il pivot, il perno della sua visione del mondo, non è più l'Europa ovviamente, non è più la questione della massa eurasiatica controllata dall'Unione Sovietica, no, il pivot è l'Asia, e in particolare quando diciamo Asia Pacific dal punto di vista americano, cioè lo spazio dei comandi strategici americani, che è segnalato come USPACOM, cioè il comando militare americano nel Pacifico. Ecco, la parte azzurrina che vedete su questa carta è quella che gli americani chiamano Asia Pacifico e che curiosamente, ma interessantemente, comprende il subcontinente indiano, quindi uno spazio che in realtà va anche largamente nell'oceano indiano, ma non per motivi astrattamente geografici, ma per motivi geopolitici, e cioè perché anche l'India è considerata dal punto di vista americano parte di questa regione che ha il suo perno meridionale nell'Australia e nella Nuova Zelanda. Vi ricordo che l'Australia è uno dei paesi, ovviamente per ragioni culturali e linguistiche, con cui l'America, gli altri sono il Canada, la Gran Bretagna e la Nuova Zelanda, con cui l'America ha uno scambio più o meno paritario nel campo dell'intelligence. È un'organizzazione informale di intelligence che mette insieme, gli americani dicono le nostre potenze, gli inglesi dicono le nostre ex colonie, ma insomma la cosa alla fine coincide, e cioè le potenze che alcuni chiamano dell'anglosfera e che hanno una affinità culturale e strategica, per cui possono anche a livello di informazioni segrete collaborare in modo paritario, cosa che non avviene per esempio con gli altri alleati europei, come abbiamo visto, certamente non con noi né con i tedeschi. Bene, per tornare al Pivot to Asia, l'idea americana appunto è di costruire che possa contenere quella che viene essere considerata, supposto dal punto di vista americano, una tendenza espansionistica cinese. Ora, qual è il problema e quali sono le possibilità di questo atteggiamento? Il problema è che certamente, come tutte le grandi potenze in ascesa, la Cina ha creato una serie di tensioni, di rivalità. Praticamente non c'è vicino della Cina con cui la Cina sia in buoni rapporti, quello con cui ha rapporti formalmente più buoni è la Corea del Nord, ma sappiamo che di fatto, a parte che non credo che nessuno abbia come primo impulso quello di allearsi con la Corea del Nord, ma in questo momento la Corea del Nord crea più problemi alla Cina di quante risorse possa offrirle. Recentemente abbiamo visto che il nuovo leader nordcoreano ha dato in pasto a dei cani arrabbiati uno zietto, il quale aveva il vizio di essere l'uomo di Pechino, per dirla in breve, e cioè un uomo che pensava di introdurre le riforme, con molte virgolette, cinesi in Corea del Nord, e quindi di far cadere quella specie di satrapia nordcoreana, e quindi è stato assegnato ai cani. Ma dicevo, a parte la Corea del Nord, a parte il Pakistan, altro stato che sconsiglierei come alleato, anche perché esiste più sulla carta che nella realtà, la Cina praticamente non ha amici. Certamente amica non è l'India, con cui, oltre a essere praticamente due civiltà, prima ancora che due stati o due paesi, ha dei contenziosi territoriali nell'Himalaya di notevole portata. Certamente non il Vietnam. Il Vietnam è l'ultimo paese con cui la Cina ha combattuto una guerra, e possiamo dire, questo a titolo anche di curiosità storico-culturale, che la rinascita della geopolitica, del termine geopolitica, è proprio collegato a quella guerra, perché fu la prima guerra tra potenze comuniste, formalmente. Ancora oggi il Vietnam si proclama socialista, anche se non ha nulla di socialista, quasi meno di quanto ne abbia la Cina, ma a quell'epoca ci fu un conflitto che durò poche settimane. Sostanzialmente i cinesi volevano dare un segnale ai vietnamiti, i quali si stavano un po' troppo allargando secondo i loro gusti, volevano creare una specie di federazione indocinese, un piccolo impero, ma nemmeno tanto piccolo, Cambogia, Laos, nella penisola indocinese dominato dal Vietnam. Questo ovviamente ai cinesi dava molto fastidio, e quindi andarono con una specie di spedizione punitiva a dare una bastonata, siamo 34 anni fa, ai vietnamiti. In realtà presero parecchie botte, e da quel momento la Cina non ha più combattuto nessuna guerra. Apro e chiudo un'altra parentesi: uno dei problemi più grossi della Cina è che il suo esercito, a differenza di quello americano, praticamente lavora in palestra da 35 anni, non ha nessun tipo di esperienza bellica. Quindi, dicevo, il problema è che la Cina certamente si crea molti rivali, certamente ha dei contenziosi storici con tutti i paesi, non parlo nemmeno del Giappone, non vale la pena, ma poi vi accenneremo, ma allo stesso tempo, proprio per la sua crescita economica, ha creato una intrinsechezza economica e finanziaria con questi paesi, e in particolare con questi paesi, ma un po' in tutto il mondo, per cui anche gli indiani, anche i vietnamiti, anche i giapponesi, anche i coreani, hanno un forte, anche gli australiani, hanno un forte interesse a sviluppare la loro economia insieme a quella cinese. Quindi da una parte la rivalità geopolitico-strategica, dall'altra la cooperazione in campo economico, che implica quindi una certa contraddizione. In particolare poi c'è un altro problema, che riguarda il fatto che gli americani pensano di poter utilizzare, o forse si illudono di poter utilizzare, questi paesi in chiave anticinese, mentre questi paesi in realtà vogliono utilizzare le rivalità fra Cina e Stati Uniti per gli affari giustamente loro. Cioè anche gli indiani hanno una certa idea di se stessi, i vietnamiti pure, i giapponesi non ne parliamo, cioè non sono piccoli paesi inventati, capitati lì per caso, sono in alcuni casi delle grandi civiltà, delle grandi nazioni, delle grandi potenze dal punto di vista economico. Il Giappone, bene o male, è ancora la seconda o la terza economia del mondo. Beh, insomma, non sono semplicemente delle pedine che puoi manovrare sulla scacchiera a tuo piacimento, anche se ti chiami Stati Uniti d'America, anche perché sostanzialmente la Cina è lì e l'America bisogna attraversare l'Oceano Pacifico. Quindi molto spesso questa operazione di contenimento si sta rivelando una specie di boomerang, nel senso che alla fine a guadagnarci, tra virgolette, sono più i presunti avversari o contenitori della Cina che non gli americani. E gli americani, al di là delle molte chiacchiere, in realtà non stanno combinando molto, anche perché non hanno ben deciso che cosa fare con la Cina, se davvero è un nemico, se è semplicemente un competitore economico, o se addirittura non può diventare un alleato. Cosa che pochissimi, ma comunque non del tutto ininfluenti, in America pensano almeno possa diventare nel lungo periodo. Rovesciamo la prospettiva e vediamo la situazione dal punto di vista cinese. la Cina potremmo definirla una superpotenza in via di sviluppo. Cioè la Cina si considera ancora, perché ama il basso profilo, un paese in via di sviluppo e ha, scusate l'allitterazione, sviluppato nel corso dei decenni dei rapporti privilegiati con i paesi effettivamente in via di sviluppo, in particolare con i paesi dell'Africa, dell'America Latina. Allo stesso tempo, se non altro per il volume demografico di questo paese, 1.350.000.000 di persone, è evidente che con tutti i limiti la Cina resta comunque sempre più una grande potenza economica e sta sviluppando l'economia a dei ritmi ancora oggi, sia pure ridotti, per noi impensabili, cioè il 7-8% annuo, dopo che già da 30 anni la Cina è cresciuta mediamente del 9-10%. Quindi alcuni studiosi preconizzano chi per la fine di questo decennio, chi per la fine del prossimo decennio, il famoso sorpasso in termini di prodotto interno lordo, quantomeno cinese, nei confronti dell'America. Io le previsioni in generale tendo a non crederle, in particolare non credo alle previsioni economiche, ma non c'è dubbio che anche dal punto di vista, se vogliamo, psicologico, questo martellamento sul presunto sorpasso cinese crea delle aspettative o delle paure. Forse però questa crescita cinese sta avvenendo a un ritmo un po' troppo veloce per le caratteristiche e la pianificazione strategica e geopolitica della Cina. Nel senso che, prima di tutto, il regime che controlla oggi la Cina è un regime che ha la consapevolezza di presiedere uno spazio geopolitico internamente fragile. Cioè la Cina in realtà è composta da diverse Cine, non solamente quelle ricche e quelle povere che vedete qui tratteggiate. È chiaro che quelle più ricche sono quelle affacciate sull'Oceano Pacifico, sono quelle della Cina orientale e meridionale, insomma le grandi metropoli, non solo la capitale ma soprattutto Shanghai, Hong Kong, tutta quella parte più affluente della Cina, mentre se voi andate un po' nel profondo del grande spazio cinese, beh, insomma, lì vi sono delle aree ancora notevolmente depresse, anche se vi ricordo che queste sono aree relativamente depresse dove però ancora 40 anni fa la gente moriva letteralmente di fame, quindi insomma c'è stato qualche sviluppo. Ma a parte le differenze economiche e sociali che contano, altro che, vi sono almeno tre, forse anche più, spazi interni alla Cina che in realtà sono degli spazi contestati. E in particolare, mi riferisco al Xinjiang. Il Xinjiang è questa enorme provincia occidentale della Cina dove c'è una popolazione etnicamente turchesca, religiosamente musulmana, che viene sempre più diciamo ridotta in termini di importanza e di influenza dalla colonizzazione cinese, ma insomma che è altra cosa rispetto all'etnia Han, cioè l'etnia dominante cinese, che comprende il 90% e rotti della popolazione. E qui ci sono anche dei movimenti ribelli che ogni tanto mettono delle bombe, non solo lì, anche a Pechino, e che sognano una sorta di grande Turkestan. Dal punto di vista della visione geopolitica turca, quello che i cinesi chiamano Xinjiang è il Turkestan orientale, e se voi leggete i toponimi di questa parte di Cina, ma anche di altre parti, vi rendete conto di quanto ancora le radici mongolo-turchesche, per essere più precisi, cioè delle origini, perché i turchi dicono loro, quantomeno, e alcuni studi storici tendono a confermarlo, in realtà sono un popolo che viene da questa parte del mondo, dal centro dell'Asia, in particolare dalla Mongolia, e poi si sono trasferiti con le loro tende e i loro cavalli verso l'attuale Anatolia. Ma quando il premier, tanto per citare un caso, quando il premier turco Erdogan è andato in visita a Ulaanbaatar, che è la capitale della Mongolia, che è uno stato indipendente, anche se secondo i cinesi in realtà è un pezzo di Cina, ma quando, lui è la prima cosa che ha detto: qui sono a casa. perché lo dice un po' dappertutto in realtà, ma insomma l'ha detto a Sarajevo, lo dice ogni tanto, l'ha detto in Somalia, ma comunque diciamo qui c'è qualche ragione di più perché c'è tutta una mitografia turchesca. E ricordo ancora, scusatela, ma tanto siamo in un ambiente familiare, ricordo ancora una conferenza internazionale in cui io chiesi in maniera un po' provocatoria a un ministro cinese come andassero le cose in quello che voi chiamate Xinjiang e i turchi chiamano Turkestan orientale, e dietro di me c'era seduto un ministro turco il quale mi abbracciò, perché evidentemente, e non era certamente un nazionalista, un lupo grigio, era un onesto liberal più americano che turco, però all'idea che questo fosse un pezzo di Turchia si era molto eccitato. Il Xinjiang, il Tibet, che dal punto di vista specialmente di americano ed europeo è un po' una specie di punto di riferimento della politica anticinese, perché il Tibet viene considerato molto spesso una sorta di regione oppressa dall'impero cinese, in realtà infatti è una regione di recente acquisizione allo spazio cinese. Vediamo se trovo qualche carta storica. Questo è il grande Tibet storico, che andava in realtà, come vedete, molto al di là della regione autonoma, cioè della divisione amministrativa attuale dentro la Cina. Come vedete c'è una presenza anche musulmana, oltre che il cinese Han, nello spazio che noi identifichiamo un po' troppo semplicisticamente con qualche monaco buddista e con il Dalai Lama, ma dicevo, questa regione del Tibet è una spina nel fianco che molto spesso viene utilizzata anche in termini propagandistici dagli americani o da altri occidentali contro la Cina, per esempio difendendo i diritti del Dalai Lama e dei buddisti tibetani che sono oppressi dalla Cina. E poi c'è, e la faccio breve, dulcis in fundo, torniamo per esempio a questa carta, c'è l'isola di Taiwan, cioè che sarebbe la Formosa dei portoghesi, eccola qua. Taiwan, che si chiama ancora oggi Repubblica di Cina. Se voi andate a Taiwan e gli chiedete cos'è, datemi la vostra carta della Cina, voi troverete non Taiwan ma qualcosa di più della Repubblica Popolare Cinese, perché loro sono rimasti ai tempi di Sun Yat-sen, cioè sono rimasti all'idea che la Repubblica di Cina sostanzialmente comprendesse buona parte della Mongolia, una parte della Manciuria oggi russa ed altri spazi, anche se poi di fatto, avendo subito una sonora sconfitta militare da parte delle truppe comuniste sul comunismo si può discutere, ma insomma, dalle truppe di Mao, si sono arroccati in quest'isola di Taiwan, vi hanno proclamato la Repubblica di Cina, cioè hanno proclamato la continuità con la Cina continentale. Di fatto è una repubblica indipendente che però la Cina considera una sua provincia ribelle. E quindi, questo vi risparmio tutta la storia, ma sostanzialmente dal punto di vista cinese Taiwan è un pezzo della Repubblica Popolare che in questo momento si ribella. Di fatto i rapporti economici ma anche politici negli ultimi anni sono diventati strettissimi, i taiwanesi vanno in Cina e i cinesi vanno a Taiwan. Il primo ministro, il capo del governo cinese di Taiwan è diciamo, molto aperto verso Pechino, quindi la situazione si è abbastanza calmata. Certamente però resta una disputa geopoliticamente molto calda che va inquadrata, e chiudo poi con questa storia per passare all'Europa, va inquadrata nella disputa marittima che riguarda gli spazi oceanici intorno alla Cina, dove esistono dei gruppi di isole, degli arcipelaghi o anche dei piccoli scogli che sono contesi tra Cina, Giappone, Vietnam, Indonesia, Filippine e quanti altri, e che stanno diventando un serio problema anche da un punto di vista strategico, perché in particolare tra Cina e Giappone ci sono queste isole che sono le isole Senkaku, Yaoyu in cinese, che sono in realtà poco più di qualche scoglio, ma che hanno un valore certamente anche economico, perché attraverso il controllo di queste isole, attraverso diciamo, le identificazione del diritto marittimo internazionale, tu controlli uno spazio di mare notevole e controllando quello spazio di mare vi controlli tutte le risorse, sia ittiche che minerarie, quindi c'è una posta in gioco, ma non è tanto questo, ormai è diventata una questione di faccia, cioè non è più possibile per i giapponesi e per i cinesi apparire troppo arrendevoli in queste dispute apparentemente quasi ridicole, perché a quel punto si scatenano i nazionalismi rispettivi. E chiudo su questo per passare all'Europa, perché c'è un collegamento. Nell'ambito di questa competizione sino-americana tra la prima e la seconda potenza mondiale, in quest'area di mondo dove non vi sono di fatto vere e proprie organizzazioni regionali, tipo che so l'Unione Europea, dove non vi sono vere e proprie alleanze regionali, tipo la NATO per restare al caso nostro, ma vi sono al massimo alleanze bilaterali, il rischio che i vari nazionalismi possano produrre delle situazioni anche di rischio bellico è notevole. E molto spesso, avendo ereditato dalla guerra fredda una visione un po' ideologica del mondo, noi dimentichiamo che uno può essere marxista o shintoista, ma insomma fondamentalmente poi alla fine c'è un sostrato nazionalistico molto forte in Cina, in Giappone, ma non parliamo del Vietnam o dell'India o di altri paesi, che viene eccitato da queste dispute, per cui quelle che appunto sembrano essere delle partite o di carattere economico o di carattere puramente simbolico, in realtà diventano proprio dei veri scontri di civiltà. Per cui quando la disputa sulle Senkaku era particolarmente acuta qualche tempo fa, i cinesi hanno cominciato a boicottare spontaneamente le merci giapponesi, hanno semplicemente smesso di comprare prodotti giapponesi, i giapponesi idem dall'altra parte, e ogni tanto dei gesti simbolici, come per esempio la visita del primo ministro giapponese a Yakusuni, cioè a quella sorta di sacrario dei caduti di guerra giapponesi barra criminali di guerra giapponesi a seconda del punto di vista, è diventato un fattore di eccitazione delle opinioni pubbliche, non solamente in Cina, in Corea del Sud, cioè un paese anche questo alleato degli americani, dove ci sono 30.000 soldati americani, ci sono state violente manifestazioni antigiapponesi, perché insomma diciamo che i coreani, come quasi tutti i popoli asiatici, hanno avuto antipatiche esperienze nel passato con la presenza giapponese, in particolare per il trattamento delle donne coreane. E questo riferimento ai nazionalismi mi permette di concludere sull'Europa. Prego. Mi permette di concludere sull'Europa, perché mi sono dilungato su questo perché sono cose che conosciamo di meno, penso, l'Europa la conosciamo un po' di più, quantomeno presumiamo, e quindi mi limiterò ad alcuni tratti, ad alcune linee di tendenza, cominciando proprio dai nazionalismi. La radice del progetto europeo che si è sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale era paradossalmente una radice che potremmo definire, mi scuserà Davide, metafisica. In che senso? Nel senso che l'idea di fondo dei De Gasperi, degli Adenauer, dei Paul-Henri Spaak, degli Schumann, dei Monnet, era l'idea che l'Europa avesse vissuto troppa storia e che dovesse liberarsene. Era un tentativo di abolizione del passato. Un tentativo di abolizione del passato che vedeva nella nazione, nello Stato nazionale, il demone che aveva scatenato le rivalità fra le potenze europee e le due guerre mondiali. Segnalo, dal punto di vista puramente storico, che il sistema degli Stati nazionali europei aveva prodotto, diciamo, tra Waterloo e Sarajevo, salvo certamente alcune guerre, aveva prodotto comunque un secolo, attraverso il cosiddetto concerto europeo, un secolo di pace in Europa. Però diciamo che le due guerre mondiali, la prima e la seconda, avevano prodotto una, io la definirei, ideologia anti-stato nazionale in alcune elite, per carità non parlo di opinioni pubbliche, ma in alcune elite importanti, in particolare mi riferisco ad elite di cultura cattolica, stiamo parlando per De Gasperi, per Adenauer, per Monnet, per Schumann, per Spaak, di cattolici. Altro aspetto interessante, geograficamente periferici nelle rispettive nazioni, un trentino come De Gasperi, peraltro più asburgico che trentino perché è stato deputato al Parlamento di Cecco Beppe, il sindaco di Colonia, cioè un renano, Adenauer, in Germania, che detestava Berlino con tutto il cuore, la Prussia, un lorenese, Schumann, che in realtà nasce Robert Schumann e diventa Robert Schumann a 32 anni, quindi era tutta gente che commerciava in tedesco, dicevano messa e commerciavano in tedesco. Monet è un tipo un po' più particolare, ma insomma per i francesi de souche, come dicono loro, cioè per i francesi quelli un po' incardinati, Monet era considerato un tecnocrate abbastanza ripugnante, cioè non un vero francese, e quindi in sostanza questo tipo di élite, che da solo non avrebbe potuto combinare niente ovviamente, ma aveva alle spalle l'appoggio americano, decide che in Europa bisogna superare i nazionalismi, e per superarli, siccome gli europei spontaneamente non lo farebbero mai, creiamo le condizioni economiche, ecco questo è un aspetto paradossalmente marxista del loro punto di vista, quindi la struttura economica che determina la sovrastruttura politica, per usare il vecchio Carletto, questi signori decidono che attraverso la costruzione prima della comunità economica del carbone e dell'acciaio, cioè sostanzialmente la messa sotto tutela francese dell'industria bellica tedesca, traduzione Comunione Europea Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, poi con la Comunità Economica Europea, Trattati di Roma del 57 e così via, fino alla Maastricht, la moneta comune, moneta unica e così via, l'economia avrebbe sviluppato, l'integrazione economica avrebbe sviluppato l'integrazione politico-culturale, senza peraltro mai definire che cosa mai fosse questa integrazione politico-culturale, se non in termini puramente astratti. Alcuni federalisti parlavano e parlano di Stato federale europeo, ancora non ho ben visto in che modo si debba costruire questo Stato federale europeo e come dovrebbe essere disegnato, anche proprio in termini geografico-istituzionali. La realtà dei fatti è che questo progetto ha funzionato, direi anche in maniera piuttosto brillante, finché gli americani erano la potenza determinante in Europa, cioè fino alla caduta del muro di Berlino. Gli americani continuano certamente a contare, a pesare in Europa, ma non hanno più l'interesse a tenere unita l'Europa, quantomeno quella occidentale, in chiave di contenimento dell'Unione Sovietica, come evidentemente valeva dal 45 all'89. Ora, abbandonati a noi stessi, scusate la semplificazione, siamo tornati un po' alle vecchie abitudini, e cioè senza la tutela del protettore americano i rapporti fra i vari paesi, fra le varie nazioni, fra le varie opinioni pubbliche sono tornati ad essere sempre più condizionati da vecchie storie, potremmo dire banalmente dal passato più aulicamente. E questo è diventato molto evidente, io credo, e concluderei su questo per lasciare spazio poi alle vostre domande, nella vicenda dell'euro. L'euro, come sapete, è l'unica moneta non battuta da uno Stato, o meglio battuta da 17, anzi adesso appena da 18 Stati. Quindi senza un sovrano, senza un'istituzione, senza un Ministero del Tesoro, ma con una Banca Centrale Europea che formalmente non dovrebbe avere compiti politici e nemmeno di politica economica, ma che di fatto, proprio per l'assenza di un sovrano, ha assunto sempre più negli ultimi anni una funzione politica. Probabilmente oggi il signor Mario Draghi, che Dio l'abbia in gloria, è l'uomo o uno degli uomini più potenti d'Europa ed è di fatto un uomo politico, più ancora che un banchiere, mentre i poteri comunitari storici come la Commissione europea innanzitutto sono, diciamo, il pallido riflesso di quello che dovrebbero essere e sono anche il pallido riflesso di quello che furono fino agli anni Ottanta. Sono guidati fra l'altro da una pallida figura come quella del signor Barroso, che se ne sta andando, ma comunque sono, è importante ricordarlo, sono delle istituzioni diciamo secondarie da un punto di vista strutturale, nel senso che i commissari sono scelti dai leader nazionali, i quali spesso mandano o dei bolliti o dei rivali a svernare a Bruxelles e li considerano come più o meno segretari esecutivi e certamente non come loro pari. Le decisioni politiche vengono prese in gran segreto, anche questo è un aspetto interessante che spesso si trascura, in interminabili riunioni notturne delle quali non esiste nemmeno un protocollo verbale segreto, nel senso che gli storici non potranno ricostruire quello che viene detto nei consigli europei perché non c'è nemmeno un note taker ufficiale. Quindi poi alla fine ognuno nella sua conferenza stampa racconta le sue balle o le sue verità, ma senza che vi sia una trasparenza nella formazione delle decisioni. Non parlo qui di legittimità democratica, quello è troppo. Parlo di proprio procedura, cioè normalmente anche in un consiglio di amministrazione c'è un verbale. Ecco, nei consigli europei che cominciano con l'aperitivo e finiscono con il cappuccino della mattina, e quindi dove la complessione fisica gioca un ruolo, in questi consigli europei le decisioni vengono prese in un'atmosfera fumosa e non visibile. E questo ha eccitato, specialmente ora che attraversiamo una notevole crisi economica, ha eccitato le più perverse dietrologie, per cui si immaginano i peggiori complotti, per cui molto spesso l'Europa viene identificata come una sorta di mostro freddo, ma non, come diceva Nietzsche, qualcosa di peggio, si immaginano piccoli gruppi di 4 banchieri, 2 leader politici, 3 mafiosi che in realtà sono i veri detentori del potere e così via. Quindi siamo molto lontani, diciamo così, dagli ideali europeisti della prima ora, anzi direi che anche in un paese come il nostro, come l'Italia, stanno montando le vecchie teorie che una volta si chiamavano del carattere nazionale, al di là delle dietrologie. Cioè, sostanzialmente, qual è il problema del debito greco? La quantità? No, è che sono greci. Qual è il problema del rigore tedesco? I compiti a casa? No, è che sono nazisti. Qual è il problema degli italiani? È che sono mafiosi. Insomma, sto semplificando, ma non troppo. Anche a livello di decisori politici, sottolineo, anche a livello di decisori politici, questi stereotipi contano. E come se contano? Anche perché, anche se magari fossero un pochino più raffinati culturalmente, questi stessi leader politici sono molto consapevoli del fatto di dover rispondere delle opinioni pubbliche che dal loro punto di vista, loro non hanno una grande opinione delle loro opinioni, sono dei selvaggi che ragionano ancora con questi schemi. In realtà molto spesso non sono come vengono dipinti o come vengono immaginati, ma uno dei paradossi dell'Europa è che i leader europei si fidano pochissimo degli europei, specialmente gli europeisti. Questo che cosa implica? Implica che in alcuni paesi, la Grecia è il caso limite, ma lo vediamo anche in Italia, lo vediamo in Francia, lo vediamo in Olanda, lo vediamo in Inghilterra, lo vediamo, non parlo di quello che una volta si chiamava Est, in molti di questi paesi stanno rinascendo o nascendo degli imprenditori politici che hanno fatto dell'Europa la loro fortuna, non perché siano pro-europei, ma proprio perché facendo, anche dal punto di vista retorico, una grande battaglia anti-Europa, ma più che anti-Europa, anti-euro, insomma, hanno capito che si prendono un sacco di voti, si ottiene un grande spazio nei media, si ha forse anche un certo fascino nel rapporto fra i sessi, in ogni caso funziona. Tutto questo significa che paradossalmente un processo che si chiamava una volta di integrazione europea, è diventato negli ultimi tempi un processo di disintegrazione europea, proprio mentre si mettevano in comune alcuni aspetti fondamentali della nostra vita associata, tra cui in primis la moneta. E chiudo veramente su questo. La moneta non è semplicemente una unità di conto, è probabilmente il più importante simbolo della vita associata. La moneta si basa sulla fiducia. Quello che trasforma un pezzo di carta colorata in un valore è la fiducia, nient'altro, niente di più, niente di meno. Nel momento in cui io decido che quello è di nuovo un pezzo di carta colorata, non vale nulla ciò che vi è scritto. E quando il deficit di fiducia, perché di questo si tratta, minaccia le radici della convivenza fra i popoli europei, evidentemente il simbolo monetario è il perfetto il perfetto bersaglio da colpire. E qui, e mi interessa poi concludere parlandone con voi, si apre appunto il grande dibattito. Che cosa fare adesso? Cioè, come rimediare a questa crisi? Non parlo adesso della crisi economica, parlo proprio della crisi culturale. Come rimediare a questa sfiducia reciproca? Perché le crisi economiche vanno e vengono, ma le crisi culturali in genere possono durare, non dico in eterno, ma possono durare anche dei secoli e possono ripercorrere sentieri pericolosi. Quindi speriamo che il centenario della Prima Guerra Mondiale ci aiuti anche a ricordarci di quello che fummo capaci di fare, cioè autodistruggerci. 15 milioni di morti nella Prima Guerra Mondiale, 60 milioni di morti nella Seconda, guerre mondiali, ma in realtà guerre europee, e avendo avuto questa esperienza, sperare di non ripeterla. Grazie.
Grazie molte al professor Caracciolo. Allora, due cose. Abbiamo mezz'oretta di tempo o qualcosina di più. Domande brevi, molto brevi, perché se no mi costringete per forza a tagliare. Aggiungo anche che c'è gente nell'altra stanza che sta guardando la conferenza, che sapete che c'è lo schermo. Mi riferisco a loro. Se volete fare domande c'è un microfono anche di là, per cui potete fare le domande anche di là. Là c'è il mio collega, nel caso gli indicate. Venite qui alla porta, allora. Venite qui alla porta. Però potete venire dalla porta e vi estende un microfono qua. Per cui io mi taccio, avrei ovviamente tantissime questioni, ma non voglio togliere la parola a nessuno. Per cui chi apre il dibattito, chi alza la mano per primo, senza problemi, lo sapete, tanto noi parliamo sempre fra di noi. E allora, ecco, l'hai visto Livia, c'è già una mano alzata, attendete solo il microfono, semplicemente il microfono serve per farsi capire da tutti, ma per la registrazione.
Nel volume L'Europa è finita, a proposito del futuro dell'Europa, professor Caracciolo ipotizzava un aumento delle barriere interne all'Europa più che una diminuzione, citava la Catalogna, la Scozia, le Fiandre, poi facevano un accenno anche all'Alta Italia, e volevo sapere nella prospettiva dei prossimi 15 anni come vede il futuro di questo spazio.
Grazie. No, prendiamo un po' di domande.
Allora, ancora passatevi Sonia il microfono. Un'altra domanda, raccogliamo qualche domanda così poi il professore risponde. C'è lì dietro Sonia.
E grazie della relazione. E Pado a Schioppa, quando faceva parte ancora della Banca Centrale Europea, in un dialogo con un suo collega tedesco, ricordava quante guerre appunto si era fatta l'Europa, e la moneta unica era vista proprio come l'antidoto a questo. Quindi penso che sia importante andare avanti su questa linea, cioè su un'integrazione. Credo che sia una linea obbligata. Grazie.
Benissimo.
Grazie. Non volevo aprire altri dibattiti, perché già, ma il ruolo dell'Africa, perché l'Africa, lei sicuramente è preparatissimo anche sull'Africa, ma non ha avuto il tempo, ma l'Africa penso che nel futuro abbia un ruolo molto importante. Se può dirci qualche parola su questo punto, grazie.
Grazie, allora comincio a rispondere partendo dall'Africa, in modo che poi ritorniamo magari sull'Europa, poi se vogliamo parlare anche America, Cina, quello che volete voi.
Intanto scusate, bravissimi per le domande, brevissime, grazie.
Voi sapete che qualche tempo fa è morto Nelson Mandela e che vi sono stati dei grandi funerali in Sudafrica. I media di tutto il mondo hanno dato grande spazio a questo evento. Avendo parlato con chi c'è stato, posso assicurarvi che le cose sono andate in modo un po' diverso. Comincio da qui per fare un piccolo excursus africano, cioè in realtà tutto questo slancio emotivo in Sudafrica per la morte di Nelson Mandela non c'è stato. Lo stadio dove si è svolta la cerimonia era semi vuoto e soprattutto, dato più interessante, la tribuna dei VIP era bianca e le curve erano nere, quindi altro che paese arcobaleno. Ancora oggi il Sudafrica è un paese rigidamente diviso da un punto di vista razziale, certamente non siamo all'apartheid, ma non siamo nemmeno alla integrazione, nel senso che per esempio il sistema politico è centrato su una sorta, si sarebbe detto un tempo, di partito unico, anche se ne sono altri, che è l'African National Congress, che è il partito dei neri. E una cosa era, diciamo, essere all'ombra di Nelson Mandela, altra cosa essere sotto la mano, uso un termine neutro, dell'attuale presidente Zuma, che certamente non ha nessuna delle caratteristiche di Mandela, mentre ne ha parecchie opposte. Esiste anche il maggior partito di opposizione, è un partito bianco, ed è un partito che raccoglie infatti la gran parte dei voti nella regione di Cape Town, che è la regione più bianca del Sudafrica. Poi ci sono, ovviamente c'è l'America, c'è l'Africa cosiddetta brown, i colorati, gli indiani, eccetera. Per dire che anche nell'Africa molto spesso applichiamo i nostri stereotipi, ne godiamo oppure li usiamo in termini di demonizzazione, ma scaviamo poco. Quindi lo dico innanzitutto a me stesso, ovviamente, dobbiamo, specialmente quando parliamo di terre così ampie, di tanti milioni di persone, perché in Africa fra poco arriveremo al miliardo, dobbiamo essere un pochino più modesti e un pochino meno superficiali. Recentemente un grande settimanale, l'Economist, ha fatto una copertina su Africa Rising o qualcosa del genere, perché effettivamente in termini di prodotto interno lordo negli ultimi anni alcuni grandi paesi africani si sono notevolmente sviluppati. E questo è un dato di fatto. È anche un dato di fatto che questa ricchezza in realtà non è stata, non dico equamente distribuita, è stata essenzialmente concentrata nelle mani di pochi, i quali pochi si contendono i poteri formali e quelli informali, spesso anche ancora a colpi di fucile. Faccio un altro esempio, restando nella zona australe, il Mozambico, dove sono stati recentemente scoperti per iniziativa dell'ENI, quindi è una cosa che ci riguarda direttamente, alcuni fra i più importanti giacimenti di gas al mondo, e si è riscatenata la vecchia guerra civile, che fra l'altro gli italiani, anche attraverso una mediazione della comunità di Sant'Egidio, contribuirono a sedare nei primi anni 90. E siamo ancora lì alla lotta fra Renamo, eccetera. L'Angola, che è uno dei paesi che si sono più arricchiti negli ultimi anni, l'ex colonia portoghese, retta ancora da una elite gerontocratica degli ex guerriglieri, è un paese che certamente si è molto arricchito grazie al petrolio e alle materie prime, ma dove il potere è largamente concentrato nelle mani di questi signori. Non parlo, perché dovremmo fare un'altra conferenza, ma sono a disposizione, di ciò che avviene nella fascia, diciamo, saheliana-sahariana, dove sostanzialmente quella che voi vedete sulla carta geografica è una fotografia totalmente inadeguata della realtà, perché quei confini che voi vedete tracciati di fatto non esistono più, di stati veri e propri in quella parte di mondo, penso alla Libia innanzitutto, non esistono quasi più, esiste il Marocco, in qualche misura, ma ripeto in qualche misura, esiste ancora l'Egitto, non esiste certamente più la Libia, l'Algeria è una sorta di serie di guarnigioni militari e poco più dal punto di vista statuale, comunque già qualcosa. La Repubblica Centrafricana è un caos totale, mi meraviglio che in questo paese sia stato preso sul serio il passaporto della Repubblica Centrafricana nel caso della signora Shalabayeva, ma succede anche questo. Il Niger, il Chad, ma di che cosa stiamo parlando? La Somalia, i due Sudan. Cioè, ancora una volta, noi prendiamo per buone delle realtà formali che non hanno nulla a che vedere con ciò che avviene concretamente sul territorio. E poi mi riservo eventualmente di venire con piacere a parlare di Africa, per quel poco che ne so, magari facendo venire delle persone più competenti. Torniamo a noi europei. L'Europa è finita, le barriere. Allora, segnalo il fatto che in questi giorni è scoppiata una violenta polemica tra il governo polacco e quello inglese, cioè due governi storicamente amici, perché l'Inghilterra, dove il sentimento tradizionalmente euroscettico sta diventando un sentimento eurofobo vero e proprio, sta montando una polemica sul fatto che in base ai trattati europei, e pur avendo ottenuto una dilazione, perché i trattati si fanno e poi naturalmente si trova l'inghippo, di 7 anni, che ha permesso agli inglesi di non far entrare sul proprio territorio i romeni e i bulgari, cioè diciamo quasi gli ultimi arrivati nella famiglia europea, adesso dal 1 gennaio romeni e bulgari, come è normale che sia nello spazio europeo, sono attrezzati per poter entrare anche nello spazio britannico, e i britannici l'hanno presa molto male perché pensano, questi siamo sempre alle solite, vengono a rubarci il lavoro, approfittano del nostro stato sociale e così via. E sono stato qualche settimana fa a Londra e mi ha colpito il fatto che ci fossero le varie lì al passaporto, perché entrare a Londra è quasi come entrare a New York, ci sono le varie file per i sudditi di Sua Maestà, gli altri europei, eccetera, eccetera, poi c'era una fila per romeni e bulgari. E, insomma, questo è diciamo, lo stato dell'integrazione culturale dell'Europa. E questo è, come dicevo prima, l'aspetto più preoccupante, perché quando ci sono delle crisi economiche profonde, paradossalmente, cioè quando si dovrebbe discutere di questioni concrete, di soldi, ecco, si passa agli aspetti più metaforici, vogliamo dire, cioè appunto agli aspetti culturali. E quindi si riproducono delle forme di vero e proprio razzismo, perché io non so trovare un altro termine, francamente. Soft, certo. Non è che stiamo facendo olocausti, però insomma sempre il razzismo è, cioè tu sei un problema in quanto appartieni a una certa nazionalità che non è più percepita semplicemente come una nazionalità, ma quasi come una forma, come un essere umano di tipo particolare. Allora, quanto questo si possa riprodurre nell'Alta Italia non lo so, anche perché sono di Roma. Certo è che voi siete, voi dico voi veronesi, siete la marca meridionale di uno spazio geoeconomico tedesco. Cioè, diciamo, l'Italia fino a Verona, dal Brennero a Verona, appartiene di fatto a una sfera economica centrata sulla Germania, dal punto di vista industriale, dal punto di vista commerciale. Molte delle nostre industrie producono o dei semilavorati o delle parti delle linee di produzione che hanno una loro centrale in Germania, non parliamo del sistema finanziario e così via. Quindi è chiaro che diciamo, l'Europa vista da Verona non è l'Europa, non dico vista da Napoli, ma nemmeno vista da Roma, e quindi questo crea inevitabilmente delle tensioni. Non parlo qui adesso di politica, di Lega, no, parlo proprio di dati oggettivi. Gli interessi di un lombardo, di un veneto, di un piemontese sono in parte per percezioni, in parte per dati di fatto, un po' diversi dagli interessi di un signore che abitasse a Roma, piuttosto, ma anche a Firenze, o non parlo di Palermo. Questo crea delle tensioni, perché sono delle tensioni che poi, al di là del loro carattere oggettivo, si innestano su delle dispute che non vale la pena ripercorrere. E quindi, ancora una volta, l'Europa può offrire un eccellente bersaglio, perché consente dei discorsi di tipo irrazionale, anche molto spesso, no? Quando le cose non vanno bene e quando anche per il funzionamento, o meglio il non funzionamento della politica, è difficile identificare le responsabilità, perché i nostri sistemi politici hanno questa caratteristica, che sono fondati sul principio di irresponsabilità. Cioè, non c'è, se tu vuoi arrivare alla radice del problema, non ci puoi arrivare perché semplicemente non c'è, non si può determinare da dove nasca il problema. E tutto questo naturalmente poi alimenta anche le varie dietrologie. Allora, in che misura, e vengo a Padoa-Schioppa alla moneta unica, in che misura questo è anche frutto del progetto euro, secondo me in buona parte, e in che misura una diversa gestione di questo progetto può permettere di quantomeno alleviare queste tensioni e queste tendenze pericolose. Lei ha citato Padoa-Schioppa. Tommaso Padoa-Schioppa è stato uno degli europeisti più convinti nell'Italia del secondo dopoguerra, ed apparteneva a quella specie di europeisti un po' machiavellici, lo dico nel senso positivo della parola, i quali sostenevano che l'euro fosse buono perché, scusate la semplificazione, fosse buono perché era cattivo. In che senso? Nel senso che una persona intelligente come Tommaso Padoa-Schioppa, ma anche delle persone molto meno intelligenti di lui, naturalmente vedendo com'era costruito l'euro, cioè una costruzione tecnicamente assurda, o quantomeno molto sperimentale, perché non si era mai visto qualcosa del genere al mondo, proprio per il fatto di non funzionare, poteva diventare un fattore di integrazione. Cioè, diceva Padoa-Schioppa, e qui forse mi riferisco più a conversazioni private che a dichiarazioni pubbliche, ma forse qualcosa anche di pubblico si può trovare, abbiamo costruito, sintetizzo, un sistema che non può funzionare, ma proprio perché non può funzionare provocherà una scintilla positiva, cioè la gente si accorgerà che deve fare il passo verso la politica. Tesi interessante, tesi, ma non voglio definirla, comunque è una tesi che presupponeva innanzitutto una certa sfiducia, come dicevo prima, nell'europeismo degli europei, no? Cioè i grandi fondatori, i grandi europeisti si sentivano in qualche modo, si dipingevano molto spesso come degli illuminati che dovevano muoversi in una palude. Il problema è che le cose sono andate esattamente come pensava Padoa-Schioppa, cioè è chiaro che era evidente che alla prima crisi seria l'euro avrebbe cominciato ad avere dei problemi, ma non tanto in termini monetari o economici, proprio in termini politico-culturali. Il problema è che, contrariamente a quello che sperava Padoa-Schioppa, ma forse invece il futuro gli darà ragione, oggi l'effetto dell'euro è un effetto politicamente negativo, culturalmente negativo. Cioè, appunto, dato che abbiamo messo insieme cose che, diciamo, da un punto di vista economico difficilmente possono stare insieme, per esempio un grande paese esportatore che vuole continuare a essere esportatore è un paese che non produce quasi nulla, come la Grecia, che può essere solo un mercato di sbocco, dei paesi strutturalmente creditori e dei paesi strutturalmente debitori, che sono costruiti per restare tali e non vogliono diventare i creditori debitori e i debitori non possono diventare creditori, parlo per esempio di Italia e Germania, tutto questo avrebbe provocato, secondo Padoa-Schioppa, un effetto, diciamo, di illuminazione della palude che in realtà non è avvenuto, perché poi quando le cose vanno male la gente non è che va a leggere, non dico la Bibbia, ma nemmeno i Federalist Papers, va magari a rileggersi delle cose meno simpatiche e delle teorie appunto sul carattere nazionale o addirittura delle fisionomie, per cui il problema viene riportato in termini non politici ma paraculturali o addirittura razziali. E allora il problema è come si può ovviare a questo. Beh, la prima cosa da fare, secondo me, è quella di riportare il dibattito europeo nei termini della chiarezza e della visibilità, cosa che, come ho cercato di spiegare, non accade. E quindi di sottoporre alle opinioni pubbliche e di alimentare nelle opinioni pubbliche un dibattito aperto e serio sull'Europa in cui si dica, va bene, allora dove vogliamo arrivare politicamente? Vogliamo fare uno Stato europeo? Benissimo. Come? Non vogliamo fare uno Stato europeo? Allora, molto bene, attrezziamoci in modo diverso. Ma questa perenne incertezza sui fini dell'operazione è un fattore di alimentazione delle dietrologie, dei pregiudizi razziali, perché di questo, ripeto, si tratta, e comunque della sfiducia reciproca, per dirla più banalmente. Quindi purtroppo l'operazione di Padoa-Schioppa per ora non ha funzionato. Ciò non toglie che magari fra 10 o 20 anni qualcuno, e io lo spero ovviamente, mi dirà guarda che non hai capito niente, perché quella era una fase di passaggio e poi il sole dell'avvenire è sorto. Altre domande?
Ecco, nel lunghissimo periodo, diciamo, tornando alla geopolitica, non solo all'Europa, parlo nel corso dei secoli, abbiamo le varie civilizzazioni che sono assurte alla grandezza, poi all'apice, poi sono declinate. Questo sembra confermare la tesi di Huntington, mi pare, quale ha scritto, e anche prima di Spengler, sulla crisi dell'Occidente, vale a dire che le civilizzazioni si sviluppano secondo il corso del sole, vale a dire da est a ovest. Adesso sembra che questa tesi venga confermata, perché ritorniamo dalla Grecia, ancora prima dalla Cina, da 2500-3000 anni fa, torniamo poi alla Grecia, Roma, gli Stati Uniti, l'Europa, Stati Uniti, e adesso torniamo Giappone e Cina. Non so se questa tesi viene confermata, quella di Huntington, se è giusto o sbagliato.
Guardi, lei ha scelto l'interlocutore sbagliato, perché io ho una certa istintiva, ma forse non solo istintiva, diffidenza verso quelli che un grande storico svizzero, Jacob Burckhardt, chiamava i terribili semplificatori, che molto spesso nella vita professionale sono dei politologi oppure dei filosofi della storia, ma almeno i filosofi della storia scrivono dei bei romanzi. Voglio dire che tutte queste grandi categorie, l'Oriente, l'Occidente, eccetera, molto spesso hanno poco a che fare con le realtà strutturate sul territorio. Innanzitutto perché il mio Oriente magari è il tuo Occidente, a seconda di dove ti trovi. E poi perché queste interpretazioni sono prive di riferimento spazio-temporale. Cioè immaginare che uno possa, parlo di Huntington per esempio, no? Che possa parlare di grandi civiltà e quindi immaginare dei criteri interpretativi che valgono per gli esquimesi come per i filippini, per gli abitanti della Patagonia come per i romani, per i moscoviti come per i neozelandesi, è un'operazione un po' troppo semplicistica, ecco, mettiamola così, dal mio punto di vista. Dove comincia, dove finisce una civiltà? Che cos'è una civiltà? Quante civiltà sono comprese in quelle che io considero una civiltà, per esempio, no? Perché i punti di vista sono diversi. E quello che noi cerchiamo di fare in quella che viene definita geopolitica è un'operazione di tipo molto diverso, cioè quella di, invece che costruire grandi modelli interpretativi, anche perché non sarei capace di farlo, cerchiamo di studiare dei casi specifici, nei loro termini di spazio e di tempo. Quindi io penso che è già molto difficile nella vita essere degli esperti di Sicilia occidentale, non credo a coloro che pensano di essere esperti del mondo, e comunque io non appartengo a questa categoria, ma è una, attenzione, non è semplicemente una questione di gusto, è una questione fondamentale anche dal punto di vista politico, perché purtroppo in realtà molto spesso le decisioni politiche non sono basate sullo studio dell'esperto di Sicilia occidentale, ma sono basate sulle teorie, o comunque sono influenzate, magari qualche volta anche inconsciamente, dalle grandi teorie sul mondo, hegeliane, nietzscheane, huntingtoniane, filosofiche, politologiche. Parlavo prima del contenimento. Il contenimento è una filosofia della storia, è una categoria politologica. Cioè il contenimento è semplicemente l'idea che possa esistere un metodo valido universalmente e indipendentemente dal tempo e dal luogo per applicare diciamo una politica nei confronti di un certo paese, che può essere la Cina, l'Unione Sovietica, ma domani può essere anche l'Italia. Ecco, questo è un ragionamento che è interessante studiare, ma che se dovessi utilizzare io come decisore politico come strumento interpretativo, beh, insomma, me ne guarderei. Quindi, ripeto, tutto molto affascinante, Spengler, beh, Spengler non è che sia proprio divertente da leggere, Huntington è anche da un punto di vista stilistico discutibile, ma insomma, diciamo, ci sono dei filosofi della storia invece molto piacevoli anche alla lettura, ma fondamentalmente si tratta di semplificazioni che hanno poi un effetto particolare estremamente deviante, perché vogliono spiegare troppo e non spiegano quasi nulla, mentre inducono una serie di pregiudizi.
Ecco, queste ultime due domande, vorrei chiedere, due possiamo accogliere, una è la signora qui davanti.
Vorrei chiedere sui rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti, innanzitutto quant'è e in che percentuale il debito pubblico statunitense è occupato dai cinesi, e secondo, sì, perché nella crisi finanziaria del 2007-2008, che ha avuto dei danni così forti per quanto riguarda l'Europa, invece ha lasciato indenne la Cina.
Grazie. L'ultima domanda qui.
Sì, la sua analisi, ottima, si basa sui paesi, su nazioni, su stati. Però si parla molto che ci sono delle elite, delle multinazionali che riescono a bypassare tutte queste situazioni. Ci sono queste figure condizionano?
Certo. Grazie. Per quanto riguarda la quantità di debito americano in mani cinesi, questa carta lo rappresenta, mi pare che i dati siano aggiornati a un po' meno di un anno fa, parliamo di, in questo caso, 800 miliardi di dollari su un totale di 3.500, faccia lei i conti, comunque insomma una percentuale piuttosto notevole, più o meno un quarto, qualcosa di più, del debito totale, parliamo di debito pubblico, stiamo parlando di buoni del tesoro e quant'altro, quindi una quota importante. Come lei vede da questa carta, segue il Giappone, molto vicino alla Cina, poi c'è la Gran Bretagna, gli esportatori di petrolio, eccetera, eccetera. Vi segnalo anche che noi italiani abbiamo comunque 15 miliardi di dollari di credito rispetto agli Stati Uniti, visto che spesso si parla dell'Italia come di un paese debitore, gli americani ci debbono qualcosa. Bene, questo è per quanto riguarda il dato quantitativo. Perché la Cina non sia entrata in crisi? Beh, innanzitutto una cosa è partire da un tasso di crescita del 10%, una cosa è partire da un tasso di crescita dell'1, 2, 3, quando andava bene. Quindi la Cina aveva il 10%, oggi è al 7%, quindi una botta l'ha presa anche la Cina, ma qui mi dispiace tornare ancora sull'euro, il problema è che per quanto riguarda per esempio il nostro paese, l'euro ha nei confronti dell'Italia un funzionamento strutturalmente deflattivo. In generale verso i paesi che hanno un rapporto, che poi sono quasi tutto il mondo, non solo l'Europa, che hanno un rapporto di deficit commerciale rispetto alla Germania, ma in particolare per i paesi dell'euro, che quindi sono sottoposti almeno in teoria a dei vincoli fiscali e di bilancio piuttosto stringenti, una situazione di crisi con in più dei vincoli che hanno un effetto appunto deflattivo. Cosa vuol dire deflattivo? Vuol dire che viene sostanzialmente, perde di valore il nostro paese, per usare dei termini molto ampi, è un problema che aggrava la situazione, certamente non la migliora, mentre invece un altro paese euro come la Germania, ma anche altri paesi, non molti per la verità, hanno fruito dell'aspetto positivo dal loro punto di vista di questo assetto economico e monetario, per cui la Germania, che si è espansa molto al di là dell'Europa anche in termini commerciali, per esempio nei confronti della Cina, Germania e Cina hanno dei rapporti commerciali molto sviluppati e la Cina sta diventando sempre di più un mercato importante per la Germania. Alcuni economisti hanno calcolato che molto, diciamo, del PIL tedesco negli ultimi tempi ha una base cinese, ma comunque la Germania, a differenza di noi, sia pure di poco, ha continuato a crescere anche subito dopo la fase critica della recessione, anche se i tassi tedeschi poi non è che siano, insomma, siamo quando va bene al 2%, e quindi non c'è una grande crescita nemmeno da parte tedesca. Certamente a paesi che come l'America stampano moneta e non hanno i problemi nostri, semplicemente possono, quando giudicano necessario, immettere liquidità nel sistema economico stampando moneta, perché la moneta loro fra l'altro è anche la moneta del mondo. Cioè, avere contemporaneamente una moneta nazionale e mondiale credo che sia un vantaggio notevole. C'è un'ultima domanda, sono qui.
La signora,
mi scusi questa, signora, la famosa questione dell'elite. E certo, gli stati sono gli attori principali, a mio avviso, ancora oggi, tanto è vero che quando ci sono le crisi economiche sono gli stati che intervengono, quando c'è un attacco terroristico sono gli stati che intervengono. Poi non è più come una volta, che lo Stato aveva quel potere più pervasivo, ma ancora oggi gli stati sono, a mio avviso, i decisori di ultima istanza. Però ci sono altri attori della scena politica ed economica mondiale, come lei menzionava alcune grandi aziende, ma io aggiungerei alcune grandi organizzazioni criminali, che in alcuni casi sono anche delle grandi aziende, per esempio l'Andrangheta è una grande azienda che è anche una grande organizzazione criminale, che è un'azienda globale, nata nella regione più povera dell'Italia, attualmente ramificata in Australia, in Germania, in America, in Canada, e con un PIL che non saprei quantificare, ma che insomma purtroppo la Calabria non ci ha molto guadagnato. Quindi grandi organizzazioni economiche, grandi mafie, molto meno le organizzazioni internazionali, tipo Nazioni Unite o quant'altro, che hanno una funzione attiva nel momento in cui i loro azionisti principali, cioè per esempio nel caso dell'ONU i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza si trovano d'accordo e quindi mettono la bandiera dell'ONU in una loro iniziativa comune, quindi in questo caso serve, in altri casi purtroppo no. Organizzazioni regionali, l'Unione Europea vocazionalmente avrebbe dovuto darsi una sua presenza anche come attore politico nel mondo, siamo ancora lontani da questo per una ragione, io credo, di fondo. Ancora una volta, non essendoci uno Stato europeo, ma essendocene parecchi, e vi segnalo il fatto che questo sputo di spazio del mondo, che è l'Europa, vi sono una cinquantina di Stati. Quindi attenzione, ci sono più Stati in questo sputo del mondo che per esempio in grandi continenti come il Sud America, come l'Africa. Non ho contato gli Stati asiatici, ma insomma. Quindi questo cosa significa? Significa che questo che doveva essere lo spazio più integrato del pianeta, in realtà è uno spazio che per certi aspetti è molto integrato, ma per certi aspetti è anche molto frammentato, anche perché poi vi sono delle frontiere informali ancora importanti, pensate ai Balcani, adesso ce li siamo dimenticati, ma perché secondo voi esiste la Bosnia? Secondo voi, cioè parliamo proprio di realtà di fatto che spesso non sono codificabili né come stati né come, alcuni possono essere considerati degli stati mafia, nel senso che delle mafie hanno preso il potere, penso al Montenegro, penso al Kosovo. In qualche misura, se noi andiamo in Romania o in Bulgaria, troviamo proprio non degli stati con delle mafie, perché anche noi purtroppo, anzi, ma degli stati in cui il discrimine fra potere politico e potere criminale non esiste, o quasi, che è una cosa un po' diversa. E no, da noi non, ancora non è così. Non credo che il signor Letta sia il capo dell''Ndrangheta, e nemmeno il signor Napolitano è il capo della mafia, anche se secondo alcuni magistrati poteva avere rapporti, figuriamo. Però, voglio dire, ci sono queste situazioni. E poi naturalmente ci sono i cosiddetti club informali, il famoso Bilderberg, no? Cose di questo genere. A me una volta mi hanno invitato al Bilderberg perché c'era un signore che ci doveva andare, doveva parlare del Medio Oriente, non ne sapeva nulla, ha detto per favore preparami qualcosa, e mi sono molto divertito, devo dire, e vi assicuro che mi viene un po' da ridere pensando che qualcuno possa pensare che gli si prendono delle decisioni. No, nel senso che, figuriamoci, tutte grandi personalità, ma che non hanno certo bisogno del Bilderberg per costruire strategie. Quindi no, e poi soprattutto, lo dico ai complottisti, i complotti esistono e continueranno sempre ad esistere. Il problema dei complotti è che cominciano in un modo e finiscono in un altro, nel 100% dei casi, perché purtroppo per i complottisti il mondo è un po' troppo complesso per i loro disegni. E quindi molto spesso quello che può essere apparentemente deciso fra due, tre, non so, un petroliere saudita, un commerciante di armi americano e un mafioso di Lamezia Terme, non funziona perché vi sono alcune centinaia di milioni di persone che si comportano in modo non previsto, oppure vi sono degli altri attori altrettanto potenti o altrettanto ambiziosi che non stanno al gioco. Quindi il problema delle élite è che in realtà, diciamo, tanto élite non sono.
Va bene, ringraziamo moltissimo il professore, è stato bravissimo. Grazie a voi anche, grazie di venire.